Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore per il dono inestimabile dell'incontro con Lui nella Santa Eucaristia quotidiana. Invochiamo la misericordia di Dio su tutti gli uomini.
Dal libro del Siracide, capitolo 32, versetto 14 fino al 33:6. Chi teme il Signore ne accetta l'istruzione, chi lo ricerca di buon mattino trova il suo favore. Chi scruta la legge viene appagato, ma l'ipocrita vi trova motivo di scandalo. Quelli che temono il Signore sanno giudicare, i loro giudizi brillano come luce. Il peccatore non accetta critiche e trova scuse a suo piacere. Chi è saggio non trascura la riflessione, l'empio e il superbo non provano alcun timore. Non fare nulla senza consiglio, non ti pentirai di averlo fatto. Non camminare in una via piena di ostacoli e non inciamperai in luoghi pietrosi. Non fidarti di una via senza inciampi, guardati anche dai tuoi figli. In tutto ciò che fai, abbi fiducia in te stesso, perché anche questo è osservare i comandamenti. Chi crede alla legge è attento ai comandamenti. Chi confida nel Signore non subirà alcun danno. Chi teme il Signore non incorre in alcun male, ma nella prova sarà ancora liberato. Un uomo saggio non detesta la legge, ma chi finge con essa è come nave in tempesta. L'uomo assennato ha fiducia nella legge, per lui è degna di fede come un oracolo. Prepara il tuo discorso e così sarai ascoltato. Raccogli il tuo insegnamento e poi rispondi. Ruota di carro è il sentimento dello stolto, il suo ragionamento è come l'asse che gira. Un amico beffardo è come uno stallone, nitrisce sotto chiunque lo cavalca. Parola di Dio.
Può essere utile che io richiami ancora, seguendo l'edizione ebraica, il commento che ho in mano, che qui inizierebbe un'ulteriore sezione, secondo il suo calcolo è la sesta sezione del libro, la quinta è quella che comincia col famoso capitolo 24. Ecco, e qui comincerebbe e comincia una sesta sezione, e difatti c'è un'introduzione tipica, e in questa seconda serie di sezioni il centro di queste introduzioni non è più la sapienza in sé e la sua natura, ma è il sapiente. E questa sezione sesta va dal capitolo 32, versetto 14, fino al capitolo 38, versetto 23. Ma l'introduzione nella quale noi siamo va dal versetto 14, appunto, nel capitolo 32, fino al capitolo 33, versetto 19. Richiamo questo perché troviamo qui una conferma. Se andiamo a leggere i versetti 18 e 19, troviamo una caratteristica che abbiamo già visto nelle introduzioni, compreso il capitolo 24, cioè alla fine delle introduzioni troviamo di nuovo che lui parla di sé e dice: badate che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che cercano l'istruzione. E poi c'è l'invito ad ascoltare le sue parole: ascoltatemi, un grande del popolo, e voi che dirigete le assemblee, fate attenzione. Vediamo anche qui, più brevemente, un richiamo a sé e al suo lavoro, ecco, a quello che lui ha raggiunto e al motivo per cui ha scritto il libro. Ecco, l'ha scritto proprio perché si è reso conto di non aver lavorato solo per sé, ma anche per gli altri. E questo l'abbiamo trovato molto più lungamente, ricorderete, nel capitolo 24. L'ultima parte è tutto su questo punto. Ecco, è per dire che ci sono delle conferme che ci fanno pensare che il brano che oggi meditiamo fa parte, non la conclude, ma fa parte di un'introduzione che ha al centro la differenza fra il sapiente e lo stolto. Il centro è chi è veramente il sapiente. Vediamo insieme il brano di oggi, che peraltro nei testi è molto diverso uno dall'altro. Per esempio il testo ebraico, se uno legge il testo ebraico, deve astrarre quasi molte volte dal testo che abbiamo davanti, perché è molto diverso, è molto più lungo, per esempio, è molto più lungo il testo ebraico in questo brano. Quindi si tratterà ciascuno di noi di individuare un versetto 2, un punto 2, per poterlo esaminare insieme. Vediamo quello che ciascuno ha raccolto. Io ho diversi punti interrogativi, ma li dico dopo, sulla traduzione italiana del testo greco che abbiamo di fronte, che mi pare che il traduttore è alquanto scarso.
Uno di questi punti è il versetto 23, e ci sono due o tre punti nel libro che ho già incontrato, che abbiamo già commentato, in cui sembra che il traduttore voglia avvicinarsi alla mentalità odierna, quindi traduce con frasi che a noi sono familiari, tipo abbi fiducia in te stesso. No, questa è una frase che va molto di moda oggi.
Tutto ciò che fai, abbi fiducia in te stesso.
Credi questo. In te stesso, questa è una frase molto americana che noi abbiamo nell'orecchio. Beh, è una filosofia, credi in te stesso, abbi fiducia in te stesso, che in realtà a me sembra molto lontana dalla mentalità che esprime Ben Sirach. E allora ieri sera ho chiesto a Giovanni Paolo come si doveva tradurre in realtà, ed è: in tutto ciò che fai sii fedele a te stesso. È diverso che abbi fiducia in te stesso, nelle tue capacità, nelle tue forze, ma sii fedele a te stesso vuol dire sii fedele a quello che tu professi come fede. Questo mi sembra che si armonizzi di più col contesto, non solo col contesto dei versetti prima e dopo, ma col contesto di questa spiritualità, di questa mentalità.
Molto strano, difatti il traduttore, vedo, nella seconda parte del versetto traduce: perché anche questo è osservare i comandamenti, cioè è costretto a tradurre perché anche questo, mentre in greco che gar tutto esti vuol dire perché è proprio questa l'osservanza dei comandamenti. La combinazione che gar no, non è che vuol dire anche questo, difatti è proprio questo l'osservanza dei comandamenti, consiste nel rimanere fedeli. Se uno rimane fedele osserverà i comandamenti. Più o meno sembra che voglia dire così.
Cioè, sii fedele a quello che tu professi.
Sì.
Invece, abbi fiducia in te stesso, anche questo è osservare i comandamenti.
Appunto, è molto diverso.
Questo alla fine, anche questa è religiosità, no? Non mi sembra.
Sì, 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 è chiaro che... Ecco, questo mi sembra più vicino, non c'è proprio vigile, la pisteve, la pistis in greco non è sempre la fede, la pistis può essere tante cose, è una parola del linguaggio commerciale, tra l'altro, la pistis, ci sono le banche di credito, la pistis è anche il credito. Se andate in Grecia ci sono le banche di credito, sono le banche pisteos, cioè la pistis è la fedeltà, la pistis è una garanzia sicura, È un po' come in ebraico, ha il senso della certezza, della sicurezza, naturalmente vuol dire anche fede, ma fede vuol dire avere fiducia o credere a una persona. Qui pisteve.
No, la cosa curiosa della nota. La cosa curiosa della nota che dice abbi fiducia in te stesso, dice il traduttore italiano, con il greco abbi fiducia in te stesso, invece non è vero. Invece la Bibbia di Gerusalemme con l'ebraico ha vigila su te stesso.
Sì, perché l'ebraico dice shmor et nafsecha, cioè custodisciti, custodisci la tua anima, custodisciti. E allora osserverai i comandamenti, cioè che è più vicino, vigila su te stesso.
Secondo me il contesto certamente non è quello che uno elegge a se stesso e che quindi anche seguire la propria convinzione è già rettitudine, evidentemente non è questo. Mi sembra che il contesto, anche se noi guardiamo le ricorrenze di questo timore del Signore che ritorna nel greco al 14, al 16, al 33:1, è il contesto di una difficoltà, cioè una vita che pone delle prove dove c'è bisogno di una correzione, e il versetto 14 dice così, poi bisogna trovare un giudizio, cioè un discernimento, sapere cosa fare, e questo è come una luce che illumina, perché bisogna avere dei criteri, e il 33:1 c'è la tentazione dove si può anche cadere, ma se uno o comunque si può subire la tentazione, ma se uno teme il Signore di nuovo viene liberato, cioè riesce sempre a riprendere l'asse. A me sembra che in questo contesto quindi il significato anche di quel versetto 21, poi dopo questo verbo credere lì ritorna tre volte, perché poi anche porre la fiducia sulla legge e nel Signore. Penso che anche se lo si intendesse sulla fiducia in se stesso, cioè nella propria decisione conforme a Dio. Quindi, appunto, mi pare che il significato sia quello di non deviare, di non farsi confondere, di rimanere nel timore del Signore. Questo è sapienza, questo è senno. Mi pare che in questi versetti di oggi cambi chiaramente, completamente. Mi sembra che il discorso effettivamente abbia una rottura, perché eravamo nel banchetto, eravamo in altri aspetti, ecco, di insegnamenti generali. Mi sembra che qua invece si ritorni su questo tema del timore del Signore, della sapienza e della legge.
I versetti 20 e 21 mi sembrano in apparente contraddizione, chiedo lumi. Non camminare in una via piena di ostacoli, non inciamperai in luoghi pietrosi, non fidarti di una via senza inciampi. A me piaceva il versetto 14. Chi teme il Signore lo accetta l'istruzione, chi lo ricerca di buon mattino trova il suo favore. Cominciare subito la giornata con partendo bene, diciamo, come diceva Don Giuseppe, con la messa, con lodi, così si avvia la giornata.
Buon mattino. Quello che diceva Stefano, a parte ogni contestazione alla traduzione, che adesso non considero, è un fenomeno però che si trova anche altrove, in altri testi, cioè soprattutto i testi sapienziali, due espressioni contraddittorie e che volutamente sono messe una accanto all'altra, perché è un modo per approfondire. Il senso generale sembra è quello di vigilare, di non fidarsi, di essere, di custodirsi, direbbe, ecco, dice il testo più volte. Custodire voi stessi vuol dire state attenti. Ecco, qui allora non camminare in una via piena di ostacoli. In ebraico c'è un po' diverso, ma più o meno corrisponde. Una via piena di ostacoli, non camminare in una via piena di ostacoli perché sicuramente inciamperai. Se è piena di ostacoli, vuoi andare di lì, è una presunzione. Quella che dice dopo, non fidarti in una via senza inciampi, è che dice qui la via si può correre, si può andare tranquilli, a stare attenti perché anche questo può essere presunzione. A te sembra che non ci sia problema e rischi di abbassare la tua vigilanza, la tua custodia. Sempre riguarda sempre, secondo me, l'interno, l'interiore, cioè tu abbassi, tu presumi, tanto non c'è, qui va benissimo, e non fai attenzione alle insidie che ci possono essere. E in questo senso anche il versetto 23, corretto, reinterpretato, come dicevamo, è in continuità. In tutto ciò che fai, pisteveti psichisu, custodisci la tua anima, sii fedele, eccetera, cioè può essere, nell'ebraico è piuttosto custodisciti. Ecco, su questo versetto 23 ho visto che avevo segnato, che ha un significato molto preciso, probabilmente, soprattutto l'aggiunta, che può sembrare un po' difficile da giustificare, perché proprio questo è, che in questo modo, perché questa è l'osservanza dei comandamenti, il riferimento a Deuteronomio, capitolo 4, versetto 15, dove si comanda di fare grandi, custodirete le vostre anime, dice, per essere nella traduzione esatta del testo, non se non, nella CEI non so come traduca, ecco, non ce l'ho davanti, ma l'ebraico, cioè il testo biblico, dice Nismartem meordina, farete, custodirete molto molto le vostre anime, cioè farete molta attenzione. Questo è Deuteronomio 4 nel contesto, insomma, e di questo si parla qui. Almeno secondo il testo ebraico tutte queste espressioni riguardano la custodia di se stessi, e quindi l'attenzione, la vigilanza su se stessi. Ecco, mi pare che qui si trova una sua coerenza. Un secondo punto è la traduzione del versetto 24, chi crede alla legge è attento ai comandamenti. Sì, questo potrebbe anche essere logico, però opistevon nomo è chi è fedele alla legge, opistevon nomo è chi è fedele alla legge, probabilmente. Interessava un altro punto, andando indietro nel testo, il versetto 16, quelli che temono il Signore sanno giudicare, ma il testo greco non dice così, i loro giudizi brillano come luce, cioè letto in italiano ha un senso, ma il greco non dice così, coloro che temono il Signore troveranno il giudizio. Cosa vuol dire? Che sanno giudicare, cioè faranno da giudici, troveranno il giudizio e accenderanno, ecco, le giustizie, ecco, come luce nella loro vita. Coloro che temono il Signore troveranno il giusto giudizio. Sì, il giusto giudizio, cioè sempre è un problema sempre di discernimento. Chi è che avrà veramente, che sarà capace di giudicare le cose nella propria vita? Chi teme il Signore, l'accento è lì. Chi teme il Signore troverà questo. E mi sembra che sia meglio così. Insomma, sarebbe da discutere, da studiare in ogni versetto, ripeto, dove sta l'accento, perché sembrano espressioni molto piane, ma in realtà l'autore vuol dire qualcosa in ogni versetto. il primo versetto, cioè il versetto 14, chi teme il Signore ne accetta di ofovumenons, in ebraico è un po' diverso, eh? L'ebraico è chi cerca il Signore, ma non è che cambi molto. Chi teme il Signore ne accetta ekdexete pedian. L'accento è, cosa vuol dire temere il Signore? Se uno veramente teme il Signore, ne accetta la correzione. Pedia, la pedia è l'educazione, ma nell'educazione, come abbiamo visto più volte, c'è anche la correzione. L'accento, secondo lui, vuol dire temere il Signore implica che uno accetta la correzione. Cioè spiega cosa vuol dire poi il timore del Signore, perché il timore del Signore è una cosa che tutti vogliono, ma per avere il timore del Signore bisogna accettare la sua correzione. Forse in ogni versetto bisogna guardare, e poi, come diceva, osservava prima Stelvio, chi è che trova il favore di Dio e Dio veramente poi lo accontenta, lo ascolta? È chi lo cerca fin dal mattino, che indica sicuramente che il mattino, fin dall'inizio della giornata, sicuramente ha un significato che è stato sempre inteso in tutta la tradizione ebraica e anche cristiana, come iniziare fin dal mattino a pensare a Lui, ma indica anche, è una metafora anche, la priorità. Chi cerca il Signore fin dal mattino, questa è la prima cosa a cui uno pensa. Perché dice, ma il Signore non ascolta, non troviamo il suo favore, ma bisogna cercarlo tutti i giorni. Chi fa così troverà il favore di Dio. Mi sembra che ogni versetto, o quasi, può avere, andare a cercare quello che l'autore, la sottolineatura che lui vuol dare. Ecco, tutti possono trovare il favore di Dio, ma per trovare il favore di Dio bisogna cercarlo continuamente e averlo, che questo sia l'obiettivo principale, diciamo, della propria vita. Non possiamo continuare in questo modo. Avevo segnato qualcos'altro, ma adesso conviene procedere.